Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City, vi stiamo trasmettendo la 181esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Harry B. Eyring, primo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla quinta e ultima sessione della 181esima Conferenza Generale di Aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede a questa conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Diamo un saluto e una benedizione ai membri della Chiesa e ai molti amici che seguono questa riunione in ogni parte del mondo, per radio, televisione, internet o via satellite. Il coro del Tabernacolo, sotto la direzione di Mac Wilberg e Ryan Murphy, canterà durante questa sessione, accompagnato all'organo da Linda Margaretz e Bonnie Goodliffe. Ascolteremo ora il coro cantare "Un possente angelo vidi in cielo", dopodiché la preghiera di apertura sarà offerta dall'anziano José A. Tejera, dei 70. Il coro quindi canterà "Vorrò imitar Gesù".
Oh. Our Father in heaven.
Nostro caro Padre nei cieli, ti ringraziamo, Padre, della grande benedizione che rappresenta la conferenza generale ai membri della Chiesa, agli amici della Chiesa in tutto il mondo, dove possiamo ricevere il potere che ci guarisce dal Spirito Santo. Siamo grati, Padre, in tutto il mondo e chiediamo che Tu ci darai ancora un po' di carità, maggior comprensione all'umanità, che possiamo rinnovare e aumentare la nostra fede e cercare occasioni per servire l'un l'altro e condividere il messaggio del Vangelo con coloro che stanno attorno a noi. Padre, ti chiediamo di benedire il nostro beneamato profeta, Presidente Thomas S. Monson, i suoi due consiglieri della prima presidenza e il quorum dei 12 apostoli. E preghiamo insieme col cuore colmo di gratitudine per tutte le benedizioni che tu ci hai dato. E facciamo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Il nostro primo oratore sarà l'anziano Richard G. Scott del Quorum dei Dodici Apostoli. Sarà seguito dall'anziano D. Todd Christofferson, anch'egli del Quorum dei Dodici Apostoli. E dopo l'anziano Christofferson sarà la volta dell'anziano Carl B. Pratt dei 70.
Che bel messaggio datoci dal coro. Credo che descriva quello che stiamo provando a fare noi, provando a essere come Gesù. Il 16 luglio del 1953, io e la mia cara moglie Janine ci inginocchiamo come giovane coppia a un altare del Tempio di Manti. Il presidente Louis R. Anderson esercitò l'autorità di suggellarci e ci dichiarò marito e moglie sposati per il tempo e per tutta l'eternità. Non so descrivere la pace e la serenità che mi infonde la sicurezza che se continuerò a vivere in modo degno potrò essere per sempre con la mia amata Janine e i nostri figli devoti in virtù di quella sacra ordinanza celebrata dall'autentica autorità del sacerdozio nella casa del Signore. I nostri 7 figli sono uniti a noi dalle sacre ordinanze del Tempio. La mia cara Janine e 2 dei nostri figli sono già al di là del velo. Questo dà un forte stimolo a ciascun membro rimasto della nostra famiglia a vivere in modo da poter ricevere insieme agli altri tutte le benedizioni eterne promesse nel Tempio. 2 dei pilastri fondamentali del piano di felicità del Padre Celeste sono la famiglia e la casa. La loro enorme importanza viene resa ancora più evidente dagli incessanti tentativi di Satana di dividere la famiglia e indebolire il valore delle ordinanze del Tempio, che uniscono le famiglie per l'eternità. Il suggellamento del Tempio aumenta di significato man mano che la vita va avanti e vi aiuterà ad avvicinarvi sempre di più l'uno all'altra, trovando maggiore soddisfazione in questa vita. Una volta imparai da mia moglie un'importante lezione. Viaggiavo molto per lavoro. Ero stato via per quasi 2 settimane ed ero tornato un sabato mattina. Avevo 4 ore prima di andare a un'altra riunione. Notai che la nostra piccola lavatrice era rotta e che mia moglie stava lavando i piatti a mano, i panni a mano. Iniziai ad aggiustare la lavatrice. Janine venne da me e disse: Rich, che cosa stai facendo? Risposi: aggiusto la lavatrice così non dovrai fare il bucato a mano. Replicò: no, vai a giocare con i bambini. Le risposi: posso giocare con loro in qualsiasi momento, voglio aiutarti. Mi ripeté: Richard, per cortesia, gioca con i bambini. Quando mi parlò con quel tono autorevole, obbedì. Il tempo che trascorsi con i miei figli fu meraviglioso. Ci rincorremmo e ci rotolammo sulle foglie cadute. Più tardi andai alla mia riunione. Probabilmente avrei dimenticato quell'episodio se non fosse stato per la lezione che mia moglie voleva che imparassi. Verso le 4 del mattino seguente fui svegliato da 2 piccole braccia intorno al collo, un bacio sulla guancia e queste parole sussurrate all'orecchio, che non dimenticherò mai. Papà, ti voglio bene. Sei il mio migliore amico. Se avete avuto questo tipo di esperienze nelle vostre famiglie, state provando una delle gioie supreme della vita. Se siete giovani, avete l'età giusta e non siete sposati, non perdete tempo ad inseguire ciò che è futile. Andate avanti con la vostra vita e concentratevi sul matrimonio. Non limitatevi a trascinarvi in questo periodo della vita. Giovani uomini, svolgete degnamente una missione. Poi date la priorità assoluta al trovare una degna compagna eterna. Quando sentite di provare un forte interesse per una giovane donna, dimostratele di essere una persona speciale, che lei vorrà conoscere più a fondo. Portatela in luoghi degni. Prendete la vostra parte di iniziativa. Se volete una moglie meravigliosa, dovete farvi vedere da lei come un uomo e futuro marito meraviglioso. Se già avete trovato qualcuno, potete dar vita a un fidanzamento e poi a un matrimonio straordinariamente belli ed essere incredibilmente felici per l'eternità, se rispetterete i limiti che ha posto il Signore. Se siete sposati, siete fedeli al vostro coniuge sia mentalmente che fisicamente? Siete leali alle alleanze matrimoniali, anche non intrattenendo con un'altra persona conversazioni che non vorreste che il vostro coniuge sentisse? Siete gentili e premurosi verso il vostro coniuge e i vostri figli? Fratelli, guidate la vostra famiglia in attività come la lettura delle scritture, la preghiera familiare, la serata familiare, oppure vostra moglie, che riempie il vuoto che la vostra mancanza di attenzione lascia in casa. Dite spesso a vostra moglie che l'amate davvero. La renderà molto felice. Ho sentito uomini dire: ma lei lo sa già. Dovete dirglielo. Una donna cresce ed è grandemente benedetta da quella rassicurazione. Esprimete gratitudine per quello che il vostro coniuge fa per voi. Esprimete spesso il vostro amore e la vostra gratitudine. Questo renderà la vita molto più ricca, piacevole e piena di significato. Non trattenete queste espressioni naturali d'amore. La cosa funziona ancora meglio se la tenete tra le braccia mentre glielo dite. È da mia moglie che ho imparato l'importanza di queste espressioni d'affetto. Fin dagli inizi del nostro matrimonio, capitava che mentre tenevo un discorso, aprissi le scritture e vi trovassi un biglietto affettuoso e incoraggiante infilato tra le pagine. A volte i messaggi erano così affettuosi che facevo fatica a parlare. Quei preziosi biglietti, scritti da una moglie amorevole, sono stati e restano un tesoro inestimabile di conforto. Iniziai a fare lo stesso con lei, senza rendermi conto di quanto li considerasse preziosi. Ricordo che un anno non avevo abbastanza denaro per comprarle un regalo di San Valentino, così decisi di fare un disegno con gli acquarelli sul frigorifero. Feci del mio meglio, ma commisi un errore. Si trattava di vernice, non di acquarelli. Non mi ha mai lasciato tentare di togliere quella vernice permanente. Ricordo che un giorno portai a casa un po' di quei tondini di carta che si formano quando bucate la carta e su di essi scrissi i numeri che vanno da 1 a 100. Le girai uno ad uno e le scrissi un messaggio mettendo una lettera su ogni tondino. Poi li raccolsi e li misi in una busta. Pensavo che si sarebbe fatta una bella risata. Quando morì, scoprì tra le sue cose quanto aveva apprezzato i semplici messaggi che ci eravamo scambiati. Notai che aveva incollato con attenzione ogni singolo tondino su un foglio di carta. Scoprì che non solo aveva conservato quei biglietti, ma li aveva tenuti in una custodia di plastica, come un tesoro da preservare. Ce ne fu solo uno che non mise via insieme agli altri. Sta ancora dietro al vetro dell'orologio della cucina. Dice: Jeanine, è l'ora di dirti che ti amo. Resta lì, a ricordarmi quella straordinaria figlia del Padre Celeste. Ripensando alla vita trascorsa insieme, mi rendo conto di quanto siamo stati benedetti. Non c'è mai stato un litigio in casa nostra, neppure una parola scortese tra noi. Ora mi rendo conto che abbiamo avuto questa benedizione grazie a lei. È stato per merito della sua disponibilità a dare, a condividere, a non pensare mai a se stessa. Con il tempo ho cercato di emulare il suo esempio. Vi suggerisco, come marito e moglie, di fare la stessa cosa a casa vostra. L'amore puro ha un potere incomparabile di portare il bene. L'amore virtuoso è la base di un matrimonio felice. È all'origine della crescita equilibrata e dell'appagamento dei figli. Chi può misurare fino in fondo la buona influenza dell'amore di una madre? O quali frutti durevoli nasceranno dai semi di verità che come madri potete piantare con cura e coltivare con amore nel fertile terreno della mente e del cuore dei vostri figli fiduciosi? Come madri avete ereditato quell'istinto divino che vi aiuta a riconoscere gli speciali talenti e le personali capacità di vostro figlio. Assieme a vostro marito potete nutrire, rafforzare e far fiorire quel potenziale. Essere sposati ci arricchisce. Il matrimonio è una cosa davvero bella. Col tempo si comincia a pensare nello stesso modo e ad avere le stesse idee, impressioni. Ci sono momenti di grande felicità, momenti di prove e di difficoltà. Ma il Signore ci guida attraverso tutte quelle esperienze di crescita fatte insieme. Una notte Richard, il nostro bambino affetto da un problema cardiaco, si svegliò. Lo sentimo entrambi. Normalmente era mia moglie ad alzarsi per accudire il bambino che piangeva, ma quella volta le dissi: ci penso io. A causa del suo disturbo, quando cominciava a piangere, il suo cuore si metteva a battere forte. Rimetteva tutto il cibo che aveva ingerito, sporcando le lenzuola. Così, mentre gli cambiavo i vestitini e mettevo delle lenzuola pulite, lo tenni stretto a me, cercando di calmare il suo cuore e farlo smettere di piangere. Lo tenni in braccio fino a quando si riaddormentò. Non sapevo che solo pochi mesi più tardi ci avrebbe lasciati. Ricorderò sempre i momenti in cui lo tenni fra le braccia nel cuore della notte. Ricordo bene il giorno in cui ci lasciò. Di ritorno a casa dall'ospedale, io e Janine ci fermammo su un lato della strada. Abbracciai mia moglie. Piangemmo insieme. E poi ci rendemmo conto che lo avremmo avuto dall'altra parte del velo, perché avevamo fatto le alleanze nel Tempio e questo rendeva la cosa più accettabile. La dolcezza di Janine mi ha insegnato cose importanti. Mentre io ero immaturo, lei era disciplinata, matura e spirituale. Il matrimonio crea l'ambiente ideale per superare ogni propensione all'egoismo o all'egocentrismo. Penso che uno dei motivi per cui ci viene consigliato di sposarci da giovani è perché così evitiamo di sviluppare modi di essere non consoni che poi sono difficili da cambiare. Mi dispiace per gli uomini che non hanno ancora fatto la scelta di cercare una compagna eterna. E il mio cuore piange al pensiero di quelle sorelle che ancora non hanno avuto l'opportunità di sposarsi. Alcuni di voi possono sentirsi soli e non apprezzati e non riescono a vedere come sarà possibile ottenere le benedizioni del matrimonio e dei figli, ovvero di una famiglia propria. Tutto è possibile al Signore ed Egli mantiene le promesse che ispira i Suoi profeti a proclamare. L'eternità è un tempo molto lungo. Abbiate fede in queste promesse e vivete in modo tale da esserne degni. Così a suo tempo il Signore potrà farle avverare per voi. Certamente riceverete tutte le benedizioni promesse di cui siete degni. Perdonatemi se parlo della mia amata moglie Janine. Ma siamo una famiglia eterna. Era sempre gioiosa e molto dipendeva dal servizio che rendeva agli altri. Anche quando era già molto malata, pregava ogni mattina il Padre Celeste di guidarla a qualcuno che lei avrebbe potuto aiutare. Quella supplica sincera fu esaudita diverse volte. Molti fardelli furono alleviati, molte vite rese più luminose. Fu sempre benedetta per essere uno strumento diretto dal Signore. So che cosa significa amare una figlia del Padre nei cieli, che con grazia e devozione ha vissuto il pieno splendore della sua retta femminilità. Confido che quando in futuro la rivedrò, oltre il velo, riconosceremo di amarci ancora più profondamente. Ci apprezzeremo ancora di più dopo aver trascorso questi anni separati dal velo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Our Heavenly Father, il nostro Padre Celeste è un Dio di grandi aspettative. Le sue aspettative nei nostri confronti vengono espresse da suo Figlio Gesù Cristo con queste parole: vorrei che foste perfetti, come me o come il Padre vostro che è in cielo è perfetto. Egli intende santificarci in modo che possiamo attenerci alla legge di un regno celeste e dimorare alla sua presenza. Conosce i requisiti necessari e per questo ci dà i suoi comandamenti e le sue alleanze, il dono dello Spirito Santo e soprattutto l'espiazione e la risurrezione del suo beneamato Figlio. In tutto ciò, lo scopo di Dio è che noi, i suoi figli, possiamo provare la gioia suprema, cioè di vivere eternamente con Lui e diventare proprio come Egli è. Alcuni anni fa l'anziano Dallin H. Oaks spiegò: il giudizio finale non è soltanto una valutazione della somma degli atti buoni o cattivi che abbiamo commesso, è un riconoscimento dell'effetto finale delle nostre azioni e pensieri. In altre parole, è ciò che siamo diventati. Non è sufficiente l'apparenza. I comandamenti, le ordinanze e le alleanze del Vangelo non sono dei versamenti da effettuare in un conto corrente. Il Vangelo di Gesù Cristo è un piano che ci mostra come diventare ciò che il nostro Padre Celeste desidera che diventiamo. Sfortunatamente, gran parte del mondo cristiano moderno non ammette che Dio abbia delle reali pretese su coloro che credono in Lui e lo vede piuttosto come una sorta di maggiordomo che soddisfa i desideri quando interpellato, o come un terapeuta il cui ruolo è quello di aiutare le persone a stare bene con se stesse. Si tratta di una visione religiosa che non ha alcuna pretesa di cambiare la vita delle persone. Al contrario, dichiara un autore, il Dio descritto nelle scritture, sia ebraiche che cristiane, non richiede solo il nostro impegno, ma la nostra stessa vita. Il Dio della Bibbia parla di vita e di morte, non di carinerie, e richiede l'amore sacrificale, non una benevolenza qualunquista. Vorrei parlare di un particolare atteggiamento e di una prassi che dobbiamo adottare se vogliamo essere all'altezza delle grandi aspettative del nostro Padre Celeste: la disponibilità ad accettare e anche a ricercare la correzione. La correzione è fondamentale se vogliamo adeguare la nostra vita allo stato di uomini fatti, cioè all'altezza della statura perfetta di Cristo. Parlando della correzione o del castigo divino, Paolo disse: «Il Signore corregge colui che Egli ama». Sebbene sia stesso difficile perseverare, dovremmo in verità gioire del fatto che Dio ci considera degni del tempo e del disturbo necessario alla nostra correzione. Il castigo divino ha almeno tre scopi: persuaderci al pentimento, raffinarci e santificarci, e a volte reindirizzare il corso della nostra vita verso quello che Dio ritiene sia un percorso migliore. Prendete innanzitutto in considerazione il pentimento, che è la condizione necessaria al perdono e alla purificazione. Il Signore ha dichiarato: «Tutti quelli che amo, io li riprendo e li castigo. Abbi dunque zelo e ravvediti». E ancora ha detto: «E il mio popolo deve necessariamente essere castigato finché non apprenderà l'obbedienza, se necessario, mediante le cose che soffrirà». In una rivelazione data negli ultimi giorni, il Signore ha comandato a quattro eminenti dirigenti della Chiesa di pentirsi, come potrebbe fare con molti di noi, per non aver adeguatamente istruito i propri figli secondo i comandamenti e per il fatto di non essere più diligenti e partecipi in casa. Nel Libro di Mormon, il fratello di Jared si pentì quando il Signore stette in una nube e parlò con lui per lo spazio di 3 ore e lo rimproverò perché non si era ricordato di invocare il nome del Signore. Dal momento che il fratello di Jared accettò di buon grado questo severo rimprovero, gli fu in seguito accordato il privilegio di vedere il Redentore nella sua veste premortale e di ricevere istruzioni da lui. Il frutto del castigo divino è il pentimento che porta alla giustizia. Oltre a sollecitare il nostro pentimento, l'esperienza stessa del castigo può raffinarci e prepararci a privilegi spirituali più grandi. Il Signore ha detto: «Il mio popolo deve essere messo alla prova in ogni cosa affinché sia preparato a ricevere la gloria che ho da dargli, sì, la gloria di Sion. E colui che non vuole sopportare il castigo non è degno del mio regno». In un altro passo egli dice: «Poiché tutti coloro che non sopportano il castigo ma mi rinnegano non possono essere santificati». I seguaci di Alma fondarono come ci è stato detto stamattina, non dobbiamo risentire le cose che possono aiutarci a mettere su di noi la natura divina. I seguaci di Alma fondarono una Sion a Elam, ma furono poi ridotti in schiavitù. Essi non meritavano questa sofferenza, tutto il contrario, ma le scritture dicono che non di meno il Signore ritiene opportuno castigare il suo popolo. Egli mette alla prova la sua pazienza e la sua fede. Non di meno chiunque ripone la sua fiducia in Lui sarà elevato nell'ultimo giorno. E così fu per questo popolo. Il Signore li rafforzò e alleggerì i loro fardelli, al punto che essi quasi non li sentivano più, e a tempo debito li liberò. La loro fede fu rafforzata in maniera incommensurabile da questa esperienza e da quel momento in poi essi godettero per sempre di un legame speciale con il Signore. Dio utilizza altre forme di castigo o correzione per guidarci verso un futuro che ancora non riusciamo a immaginare, ma che Egli sa essere la via migliore per noi. L'anziano Hubie Brown, un tempo membro dei 12 e consigliere nella prima presidenza, fornì un'esperienza personale. Parlò dell'acquisto in Canada tanti anni fa di una fattoria in rovina. Mentre era intento a pulire e a riparare la sua proprietà, si imbatté in una pianta di ribes, che era cresciuta più di 2 metri di altezza e non produceva abacche. Egli dunque la potò drasticamente, lasciando solamente alcuni moncherini. Poi vide su ognuno di questi moncherini una goccia che sembrava una lacrima, come se la pianta di ribes stesse piangendo, e gli sembrò di sentirla dire: «Come hai potuto farmi questo? Stavo crescendo così bene e ora tu mi hai potato. Ogni pianta del giardino mi giudicherà inferiore. Come hai potuto farmi questo? Pensavo tu fossi un giardiniere affettuoso». L'anziano Brown rispose: «Piccola pianta di ribes, io sono il giardiniere e so cosa voglio che tu sia. Non ho intenzione di farti diventare una pianta da frutto o un albero ombroso. Voglio che tu sia una pianta di ribes, e un giorno o l'altro, piccola pianta di ribes, quando sarai carica di frutti, mi dirai grazie, signor giardiniere, per avermi amato abbastanza da potarmi». Alcuni anni dopo, l'anziano Brown si trovava in Inghilterra, quale ufficiale di campo nell'esercito canadese. Alla morte di un superiore, l'anziano Brown si trovò davanti alla possibilità di essere promosso al grado di generale e fu chiamato a Londra. Tuttavia, sebbene l'anziano Brown fosse in possesso di tutti i requisiti necessari alla promozione, questa gli fu negata perché era mormone. Il generale al comando disse sostanzialmente: «Ti meriti la nomina, ma non te la posso dare». Ciò che l'anziano Brown aveva sperato per 10 anni, ciò che per cui aveva pregato e per cui si era preparato, gli era scivolato fra le mani a causa di una palese discriminazione. L'anziano Brown continuò la sua storia ricordando quanto segue. «Presi il treno e tornai nella mia città, col cuore spezzato, con l'amarezza nella mia anima, quando raggiunsi la mia tenda. Gettai il mio cappello sulla branda, strinsi i pugni, li scossi al cielo e dissi: come hai potuto farmi questo, Dio? Ho fatto tutto ciò che potevo per raggiungere questo obiettivo. Non c'è niente che avrei potuto fare e non ho fatto. Come hai potuto fare questo a me? Ero amaro come il fiele». Poi sentì una voce e riconobbi il tono di questa voce. Era la mia stessa voce e la voce diceva: «Io sono il giardiniere, so quello che voglio che tu faccia». L'amarezza se ne andò dalla mia anima e ricaddi sulle ginocchia vicino alla mia pranda per chiedere perdono per la mia ingratitudine e la mia amarezza. E ora, quasi 50 anni dopo, alzo lo sguardo a Dio e dico: grazie, signor giardiniere, per avermi tagliato, per avermi amato abbastanza da farmi male. Dio sapeva ciò che Hubie Brown sarebbe diventato e cosa era necessario che accadesse, e reindirizzò la sua strada per prepararlo al santo apostolato. Se proviamo un desiderio sincero e ci sforziamo di vivere all'altezza delle alte aspettative del nostro Padre Celeste, Egli ci assicurerà tutto l'aiuto di cui abbiamo bisogno, che sia conforto, forza o castigo. Se siamo aperti ad essa, la correzione necessaria giungerà in molte forme e da diverse fonti. Può avvenire durante le nostre preghiere, quando Dio parla alla nostra mente e al nostro cuore tramite lo Spirito Santo. Potrebbe giungere sotto forma di preghiere che ricevono una risposta negativa o diversa da ciò che ci aspettavamo. Il castigo potrebbe giungere mentre studiamo le Scritture e ci vengono rammentate le nostre mancanze, la nostra disobbedienza o semplicemente le cose che abbiamo trascurato. La correzione può giungere tramite altre persone, soprattutto tramite coloro che sono ispirati da Dio a favorire la nostra felicità. Apostoli, profeti, patriarchi, vescovi e altri sono stati messi nella Chiesa, oggi come nei tempi antichi, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo. Forse alcune delle cose dette in questa conferenza vi sono suonate come un invito al pentimento o al cambiamento. Invito che, se preso in considerazione, vi porterà in luoghi più elevati. Quali membri della Chiesa e amici possiamo aiutarci gli uni con gli altri? Questa è una delle ragioni più importanti per cui il Salvatore ha fondato la sua Chiesa, anche quando riceviamo critiche aspre da parte di persone che hanno scarsa considerazione o affetto verso di noi. Può essere utile essere abbastanza miti da soppesarle per estrarre qualsiasi cosa che ci potrebbe essere di beneficio. La correzione, possibilmente garbata, può giungere tramite il proprio coniuge. L'anziano Richard G. Scott, che ci ha appena parlato, si ricorda di una volta, nei primi tempi del suo matrimonio, in cui sua moglie Janine gli suggerì di guardare le persone direttamente negli occhi quando parlava loro. «Guardi il pavimento, il soffitto, la finestra, guardi ovunque, tranne che i loro occhi», disse. Egli prese a cuore questo gentile rimprovero e divenne più efficace nel consigliare le persone, nel lavorare con loro. Avendo servito quale missionario a tempo pieno sotto la guida dell'allora presidente Scott, posso affermare che durante ogni conversazione egli ti guarda fisso negli occhi. Posso anche aggiungere che quando c'è bisogno di correzione, quello sguardo può essere molto penetrante. I genitori possono e devono correggere, anche castigare se non vogliono lasciare i loro figli in balia di un avversario senza misericordia e dei suoi sostenitori. Il presidente Boy K. Packer ha osservato che quando una persona che si trova in posizione di correggere non lo fa, sta pensando a se stessa. Ricordate che il rimprovero dovrebbe essere pronto ed esteso con severità o chiarezza, quando sospinti dallo Spirito Santo e mostrando in seguito un sovrappiù di amore verso colui che abbiamo riproverato, per timore che ci consideri un suo nemico. Ricordiamo che se ci opponiamo alla correzione, gli altri potrebbero smettere di darcela, nonostante l'amore che hanno per noi. Se manchiamo ripetutamente di agire in base al castigo di un Dio affettuoso, anche egli desisterà. Egli ha detto: «Il mio spirito non lotterà sempre con l'uomo». Infine, gran parte del castigo dovrebbe venire da dentro di noi. Dovremmo correggere noi stessi. Uno dei modi in cui il nostro amato collega, l'anziano Joseph B. Wirthlin, divenne il discepolo puro e umile che è stato, fu analizzando le proprie prestazioni in ogni compito e incarico. Nel suo desiderio di compiacere a Dio, decise di impegnarsi a capire cosa avrebbe potuto fare meglio e di applicare diligentemente tutte le lezioni imparate. Tutti noi possiamo essere all'altezza delle grandi aspettative divine, sia che le nostre capacità e i nostri talenti siano grandi o piccoli. Moroni afferma: «E se rifuggite da ogni impietà e amate Dio con tutta la vostra forza, mente e facoltà, allora la grazia di Cristo vi sarà sufficiente, così che mediante la sua grazia possiate essere perfetti in Cristo». È il nostro sforzo diligente e devoto che richiama per questa grazia piena di autorità e potere. Uno sforzo che senza dubbio comprende la sottomissione alla mano castigatrice del Signore, insieme al pentimento sincero e incondizionato. Preghiamo per ricevere la sua correzione piena di amore. Possa Dio sostenervi nel vostro sforzo di essere all'altezza delle sue grandi aspettative e possa Egli concedervi una piena misura di felicità e di pace che ne sono la naturale conseguenza. So che sia io che voi possiamo essere uno con Dio e con Cristo. Rendo umile e sicura testimonianza del nostro Padre Celeste, del suo beneamato figliuolo e del gioioso potenziale che abbiamo grazie a loro. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
I am grateful for righteous ancestors.
Io sono grato per quegli antenati retti che hanno insegnato il Vangelo in casa ai loro figli molto prima che ci fossero formalmente le serate familiari. I miei nonni materni si chiamavano Ida Jesperson e John Wetton e vivevano nella piccola comunità di Colonia Juarez, nello stato di Chihuahua, in Messico. I figli degli Wetton ricevettero insegnamenti sia tramite i precetti che mediante l'esempio che osservavano nei loro genitori. Ora, gli anni venti in Messico erano tempi difficili. La violenta rivoluzione era appena terminata. C'erano pochi soldi che circolavano, la maggior parte in monete d'argento. Le persone spesso portavano avanti la loro attività per mezzo del baratto o dello scambio di beni e di servizi. Un giorno, verso la fine dell'estate, nonno John tornò a casa avendo concluso un affare che trattava del bestiame da macello e aveva fruttato 100 peso in monete d'argento. Diede il denaro alla moglie dicendole che doveva essere usato per le spese scolastiche dei figli imminenti. Ida era grata dei soldi, ma ricordò a John che non avevano pagato la decima per tutta l'estate. Pur non avendo avuto entrate liquide, Ida gli fece notare che gli animali avevano provveduto carne, uova e latte. L'orto aveva prodotto frutta e verdura e avevano terminati dei scambi di beni senza movimentare soldi liquidi. Ida suggerì di dare i soldi al vescovo come decima. John rimase un po' sconcertato in quanto quei soldi sarebbero stati di grande aiuto per la scuola dei figli, ma concordò prontamente di dover pagare la decima. Portò quindi la pesante borsa all'ufficio della decima e la corrispose al vescovo. Poco dopo gli sopraggiunse notizia che la settimana successiva sarebbe arrivato un ricco uomo d'affari dagli Stati Uniti, un tale signor Horde, in compagnia di parecchi uomini, e loro avrebbero voluto passare alcuni giorni a cacciare e pescare tra le montagne. Il nonno John si fece trovare dal gruppo degli uomini alla stazione ferroviaria. Aveva tutti i cavalli della sella e le necessarie bestie da somma pronte per trasportare i bagagli e le attrezzature da campo fin su nella montagna. E la settimana che seguì lui la dedicò a guidare gli uomini a curarsi del campo e degli animali. Alla fine di quella settimana gli uomini ritornarono alla stazione per tornare negli Stati Uniti. John ricevette la sua paga e gli fu consegnata una sacca di peso d'argento per coprire le altre spese. Una volta pagati gli uomini, John restituì ciò che restava al signor Hurd, che rimase sorpreso, in quanto non si aspettava che sarebbe avanzato del denaro. Chiese a John di assicurarsi di aver regolato tutte le spese, ma John rispose che il costo del viaggio era tutto stato saldato e che quello era quanto gli rimaneva. Il treno fischiò. Il signor Hurd si voltò per andarsene, ma poi si rigirò e gettò la pesante sacca di monete a John. «Prendi, portala a casa per i tuoi figli». John afferrò la borsa e si diresse verso casa. Quella sera, quando la famiglia si riunì a cena per sentire le storie del viaggio, John si ricordò della borsa e la tirò fuori e la pose sul tavolo. John disse che non sapeva quanto c'era all'interno, così per curiosità la sacca fu svuotata sulla tavola. Conteneva un bel gruzzolo e quando fu contato ammontava ad esattamente 100 peso d'argento. Naturalmente fu ritenuta una grande benedizione che il signor Horde avesse deciso di intraprendere quel viaggio e John ed i figli avevano guadagnato una buona paga, ma quei 100 peso in più ricordarono loro dell'esatto importo pagato come decima la settimana prima. Per alcuni questa può sembrare un'interessante coincidenza, ma per gli Wetton. Fu una chiara lezione da parte del Signore che egli insegnò loro, che si ricorda delle sue promesse fatte a coloro che pagano fedelmente la decima. Da bambino mi piaceva parecchio questa storia perché si trattava di un viaggio a cavallo per campeggiare tra le montagne e andare a pesca, ma mi piaceva anche perché insegnava che quando obbediamo ai comandamenti veniamo benedetti. Ecco qualcos'altro che possiamo imparare sulla decima da questa storia. Prima noterete che il pagamento della decima in questo caso non era collegato all'importo di un'entrata in denaro. Gli Wetton decisero di usare la loro prima entrata liquida per la decima, dato che avevano vissuto bene grazie ai loro animali e al produttivo orto di frutta e verdura. Ovviamente si sentivano in debito col Signore per le benedizioni ricevute. Questo è un bel ricordo. E ci rimanda all'allusione nelle parole del Signore quando domanda: ruberà l'uomo Dio? Eppure mi avete derubati. E noi gli chiediamo: in che ti abbiamo noi derubato? E il Signore dice: nelle decime e nelle offerte. Sì, fratelli e sorelle, proprio come John e Ida Wetton capirono quell'estate, ormai decenni or sono, siamo tutti in debito con il Signore. Facciamo in modo che non ci possa accusare di averlo derubato. Siamo onesti, paghiamo i nostri debiti al Signore. Tutto ciò che Gli chiede è il 10%. Integrità, pagare la decima e i nostri debiti al Signore ci aiuterà ad essere onesti con i nostri prossimi. Un altro punto che io noto a proposito di questa storia è che i miei nonni pagarono la decima nonostante le loro finanze familiari fossero ben poche. Conoscevano il comandamento del Signore, applicarono le scritture a loro stessi e obbedirono alla legge. Questo è ciò che si aspetta il Signore da tutto il suo popolo. Si aspetta che paghiamo la decima non dalla nostra sovrabbondanza né dagli avanzi del bilancio familiare, ma come ha comandato anticamente dalle primizie delle nostre entrate, che siano esse scarse o in grande quantità. Il Signore ha comandato: non indugerai ad offrirmi il tributo delle tue raccolte. È mia esperienza personale che il modo più sicuro per pagare la decima fedelmente è di pagarla non appena riceviamo una qualsiasi entrata. A dire il vero, ho scoperto che si tratta dell'unica maniera. Dai nonni anche apprendiamo che la decima non è tanto una questione dei soldi, è una questione di fede. Fede nel Signore. Egli promette benedizioni se obbediamo ai suoi comandamenti. Certamente John e Ida Wetton dimostrarono grande fede pagando la loro decima. Mostriamo anche noi la nostra fede nel Signore pagando la nostra decima. Paghiamola per prima cosa, paghiamo onestamente. Insegniamo ai figli di pagare la decima anche sulla loro paghetta o su altre entrate. E poi portateli con voi alla liquidazione della decima, così che vedano il vostro esempio amore per il Signore. Ora, c'è un'incomprensione che potrebbe sorgere da questa storia dei miei nonni. Qualcuno potrebbe pensare che poiché paghiamo la decima con i soldi, il Signore ci benedirà sempre con dei soldi. Tendevo di vederla così quando ero ragazzino e da allora ho imparato che non funziona necessariamente così. Il Signore promette a coloro che pagano la decima delle benedizioni e gli promette di aprire le caterate del cielo e riversare tante benedizioni che non vi sia dove riporle. Attesto che Egli mantiene queste sue promesse se paghiamo fedelmente la nostra decima e non ci mancherà nulla per poter vivere, ma Egli tuttavia non promette la ricchezza. Il denaro e i conti in banca non sono le sue più ricche benedizioni. Egli ci benedice con la saggezza per gestire i nostri limitati mezzi materiali, saggezza che ci consente di vivere meglio con il 90% del nostro reddito che con il 100%. Quindi sono arrivato a comprendere che le più ricche benedizioni del Signore sono di tipo spirituale e spesso riguardano la famiglia, gli amici e il Vangelo. Spesso sembra concedere la benedizione di una speciale sensibilità all'influenza e alla guida dello Spirito Santo, specialmente nelle questioni matrimoniali e familiari, come ad esempio sull'allevamento dei figli. Tale sensibilità spirituale può aiutarci a godere della benedizione dell'armonia e della pace nella casa. Il presidente James E. Faust affermò che il pagamento della decima è un'efficace assicurazione contro il divorzio. Il pagamento della decima ci aiuta a sviluppare un cuore sottomesso e umile, un cuore che tende a riconoscere la sua mano in ogni cosa. Il versamento della decima favorisce in noi un cuore generoso e disposto al perdono, un cuore caritatevole, pieno del puro amore di Cristo. Diventiamo desiderosi di servire e di essere una benedizione per gli altri con un cuore obbediente e sottomesso alla volontà del Signore. Coloro che pagano regolarmente la decima si ritrovano con una fede nel Signor Gesù Cristo rafforzata e sviluppano una testimonianza ferma e duratura del suo Vangelo. Nessuna di queste benedizioni sono economiche o materiali in alcun modo, ma di certo sono le più ricche benedizioni del Signore. Io testimonio che se pagheremo la decima fedelmente, il Signore aprirà le caterate del cielo e riverserà su di noi le sue benedizioni più ricche. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Il coro e la congregazione canteranno ora Forza, figli del Signore. Al termine del canto ascolteremo gli anziani Lynn G. Robbins, Benjamin De Hoyos e C. Scott Crow, dei 70. Dopo i loro discorsi ci parlerà l'anziano Jeffrey R. Holland, membro del Quorum dei 12 Apostoli.
Stiamo trasmettendo la 181esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Essere o non essere? Questa è effettivamente un'ottima domanda. Il Salvatore l'ha posta in modo molto più profondo, facendo sì che diventasse per ognuno di noi una questione dottrinale di fondamentale importanza. Che sorta di uomini dovreste essere? In verità io vi dico così come sono io. Per diventare come Egli è, dobbiamo anche fare le cose che Egli fece. In verità io vi dico, questo è il mio Vangelo, e voi sapete le cose che dovete fare nella mia Chiesa, poiché le opere che mi avete visto fare, voi le farete pure. L'essere e il fare sono inseparabili, sono dottrine interdipendenti che si rafforzano e sostengono a vicenda. Per esempio, la fede ci può ispirare a pregare, la preghiera a sua volta rafforza la nostra fede. Il Salvatore condannò spesso, chiamandoli ipocriti, coloro che facevano senza essere. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Il fare senza l'essere è ipocrisia. In altre parole, fingere di essere ciò che non si è. Al contrario, l'essere senza il fare è cosa vana, poiché la fede, se non ha opere, è per se stessa morta. In realtà l'essere senza il fare non è essere, è un'illusione, significa credersi buoni solo perché le proprie intenzioni sono buone. Il fare senza l'essere, l'ipocrisia, dà agli altri una falsa immagine di noi, mentre l'essere senza il fare dà a noi stessi una falsa immagine di noi. Il Salvatore rimproverò gli scribi e i farisei per la loro ipocrisia. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pagate la decima, cosa che facevano della menta, dell'aneto, del comino, e trascurate le cose più gravi della legge, il giudizio, la misericordia e la fede. Essi mancarono di essere ciò che avrebbero dovuto essere. Se da una parte il Salvatore riconosceva l'importanza del fare, egli classificò l'essere come una delle cose più gravi. I seguenti esempi illustrano la grande importanza dell'essere. Entrare nelle acque del battesimo è qualcosa che facciamo. L'essere che deve precedere questa azione è la fede in Gesù Cristo insieme a un possente mutamento di cuore. Prendere il sacramento è qualcosa che facciamo. Essere degni di prendere il sacramento è una questione di maggiore importanza. Molti di noi scrivono degli elenchi di cose da fare per ricordarsi ciò che vogliono realizzare, ma raramente noi facciamo degli elenchi di cose che vogliamo essere. Perché? Le cose da fare sono attività e eventi che possono essere spuntate dall'elenco. Con le cose che vogliamo essere invece non finiamo mai e non possiamo fare un segno di punta. Questo venerdì posso portare fuori mia moglie per una bella serata e questa è un'azione, ma essere un buon marito non è un evento isolato. Deve essere parte di mia natura, del mio carattere, di ciò che io sono. Oppure, come genitore, come posso mai spuntare il nome di mio figlio dall'elenco? Non finiamo mai di essere dei buoni genitori, e per essere dei buoni genitori una delle cose più importanti che possiamo insegnare ai nostri figli è come essere più simili al Salvatore. L'acquisizione di qualità cristiane e l'essere come Cristo non è visibile, ma questi attributi diventano la forza motivante che sta dietro a ciò che facciamo, e questo si può vedere. Queste azioni rivelano l'amore non visibile che prova nel cuore del proprio figlio, così come la fede e la speranza, anche queste sono visibili, che nutre nei confronti del suo potenziale. Giorno dopo giorno lo sforzo continua e diventa una manifestazione delle qualità interiori, della diligenza e della pazienza. Quando i bambini si comportano male, diciamo quando litigano tra di loro, spesso facciamo cattivo uso della nostra disciplina perché ci concentriamo su ciò che hanno fatto o sulla lite a cui abbiamo assistito. Tuttavia le azioni sono solo dei sintomi di ragioni non visibili nascoste nel loro cuore. Potremmo chiederci quali attributi, se compresi da mio figlio, correggerebbero il suo comportamento in futuro. Essere amorevole e fingere da piacere? Essere disposto ad assumersi la responsabilità delle proprie azioni senza incolpare gli altri? In che modo i genitori possono insegnare questi attributi ai loro figli? Non c'è opportunità più grande di insegnare ai nostri figli gli attributi cristiani del modo in cui impartiamo la loro disciplina. La parola disciplina ha la stessa radice della parola discepolo. Non dovrebbe essere applicata con ira. Possiamo e dobbiamo applicare la disciplina come è descritto in dottrina alleanza per persuasione, longanimità, gentilezza e mitezza. Questi sono tutti modi di essere cristiani e dovrebbero far parte di ciò che siamo, quali genitori discepoli di Cristo. Tramite la disciplina i nostri figli imparano che le azioni hanno delle conseguenze. In momenti come questi è importante trasformare le cose negative in positive. Chiedete a vostro figlio cosa ha imparato del suo errore e dalla sua cattivazione. Quando insegniamo la dottrina ai nostri figli tramite lo Spirito, essa ha col tempo il potere di cambiare la loro stessa natura. Alma scoprì questo medesimo principio. La predicazione della parola tendeva grandemente a condurre il popolo a fare ciò che era giusto. Sì, aveva avuto sulla mente del popolo un effetto più potente che la spada. Perché? Perché l'uso della spada era finalizzato esclusivamente a punire il comportamento, il fare, mentre la predicazione della parola cambiava la natura stessa delle persone, ciò che erano e che potevano diventare. Con un figlio dolce ed obbediente potete iscrivervi, padre e madre, solo ad un corso base di genitorialità. Se siete stati benedetti con un figlio che mette alla prova la vostra pazienza, all'ennesima potenza potrete invece iscrivere a un corso avanzato. Invece di chiedere cosa abbiate mai fatto di sbagliato nella vita preterrena per meritarvi questo, potreste considerare questo figlio impegnativo una benedizione, un'opportunità per diventare voi stessi simili a Dio. È possibile che voi abbiate bisogno di questo figlio almeno quanto lui ha bisogno di voi? Abbiamo sentito tutti il proverbio che dice il condannare il peccato e non il peccatore. Similmente, quando i nostri figli si comportano male, dobbiamo stare attenti a non dire cose che possano far credere loro che ciò che hanno fatto di sbagliato corrisponde a ciò che sono. Non lasciate mai che un insuccesso legato a un'azione diventi parte dell'identità grazie alle etichette quali stupido, pigro o goffo. I nostri figli sono figli di Dio, questa è la loro vera identità e il loro vero potenziale. Il suo piano esiste proprio per aiutare i figli a superare errori. Un comportamento deludente, quindi, dovrebbe essere visto come qualcosa di temporaneo, non permanente, un'azione e non una caratteristica dell'identità. Possiamo anche generare dubbi riguardanti l'identità quando chiediamo ai nostri figli cosa vogliamo diventare da grandi, intendendo ciò che quello che una persona fa per guadagnarsi da vivere corrisponde alla sua identità. Il Salvatore era un umile falegname, ma questo a malapena descrive la sua vita. Mentre aiutiamo i nostri figli a scoprire chi sono e a rafforzare la loro autostima, possiamo adeguatamente complimentarci dei loro risultati raggiunti, ma è ancora più saggio indirizzare le loro lodi principali al loro carattere. Nello sport, un modo saggio per complimentarci dei nostri figli per le cose loro prestazioni è quello di farlo dal punto di vista dell'essere, lodando la loro energia. Quando affidiamo ai nostri figli dei compiti da fare, possiamo cercare un modo di lodarli per ciò che sono. Per esempio, mi rende felice vedere che svolgi il compito che ti ho affidato. Quando un figlio riceve la pagella scolastica, possiamo lodarlo dei bei voti, ma è maggiore importanza dirgli: hai portato a termine ogni compito assegnatoti. Sei una persona che sa come affrontare e superare le difficoltà. Sono fiero di te. Quando leggete le scritture con tutta la famiglia, cercate e parlate degli attributi che scoprite nella lettura. Poiché gli attributi cristiani sono doni di Dio, pregate per ricevere questi doni. A cena, quando si presenta l'occasione, parlate di questi attributi. In che modo sei stato un buon amico oggi? In che modo sei stato affidabile e onesto? Nelle scritture ci sono interi elenchi di attributi che possiamo e dobbiamo insegnare e imparare. Il modo migliore per insegnare è essere quel genitore che dobbiamo essere. Egli è il genitore perfetto, il nostro padre lo è, e ha condiviso con noi il suo manuale di genitorialità. Oggi le osservazioni sono rivolte principalmente ai genitori, ma questi principi si applicano a chiunque. Quando i vostri figli e gli altri sentiranno il vostro amore e osserveranno il vostro comportamento, si ricorderanno del Salvatore e loro si avvicineranno a Lui. Questa è la mia preghiera e la mia testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Miei cari fratelli e sorelle, prego che lo Spirito Santo mi aiuti a condividere il mio messaggio. Durante le mie visite alle conferenze nei Pali, Rioni e Rami, mi sento ricolmo di un profondo senso di gioia nell'incontrarmi con i membri della Chiesa, coloro che oggi, come pure nel meridiano dei tempi, si chiamano santi. Lo spirito di pace e di amore che provo sempre quando sono assieme a loro mi aiuta a capire che io mi trovo in uno dei pali di Sion. Sebbene molte vengano da famiglie che appartengono alla Chiesa da due o più generazioni, molti altri sono invece recenti convertiti. A questi ripetiamo le parole di benvenuto dell'Apostolo Paolo agli Efesini. Voi dunque non siete più nei forestieri né avventizi, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, essendo stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare. Alcuni anni fa, mentre servivo nell'ufficio di relazioni pubbliche della Chiesa in Messico, fummo invitati a partecipare ad una trasmissione radiofonica. Il suo scopo era di descrivere e discutere le diverse religioni del mondo. Due di noi fummo incaricati di rappresentare la Chiesa e rispondere alle domande che potessero sorgere durante quel genere di programma. Dopo diversi minuti che eravamo in onda, come si dice nella radio, il direttore del programma fece questo commento: abbiamo qui con noi stasera due anziani della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Fece una pausa e poi chiede: perché la Chiesa ha un nome così lungo? Perché non ne usate uno più breve o più commerciale? Io e mio collega sorridemmo a questa bellissima domanda e poi procedemmo di spiegare che il nome della Chiesa non fu scelto da un uomo. Fu dato dal Signore in questi ultimi giorni per mezzo di un profeta, poiché è così che dovrà essere chiamata la mia Chiesa negli ultimi giorni, cioè Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il direttore del programma immediatamente e rispettosamente rispose: allora lo ripetiamo con grande piacere. Ora io non ricordo quante volte ripeté il significativo nome della Chiesa, ma mi ricordo il dolce spirito che era presente quando spiegammo non solo il nome, ma come anche esso faccia riferimento ai membri della Chiesa, i santi degli ultimi giorni. Leggiamo nel Nuovo Testamento che i membri della Chiesa di Gesù Cristo furono chiamati cristiani per la prima volta ad Antiochia, ma essi si chiamavano santi tra di loro. Quanto entusiasmante deve essere stato per loro sentire l'Apostolo Paolo definirli concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, ed anche chiamati ad essere santi. Nella misura in cui i membri della Chiesa vivono il Vangelo e seguono i consigli dei profeti, poco a poco, e senza nemmeno notarlo, diverranno santificati. Gli umili membri della Chiesa che tengono giornalmente la preghiera, lo studio delle scritture assieme alla famiglia, che si dedicano alla genealogia e consacrano il loro tempo per andare spesso al Tempio, diventano dei santi. Sono coloro che si impegnano a creare una famiglia eterna. Sono coloro che prendono del tempo dalla loro vita frenetica per soccorrere le persone che si sono allontanate dalla Chiesa, incoraggiandole a ritornare e a sedersi al tavolo del Signore. Sono quegli anziani, quelle sorelle, quelle coppie mature che rispondono alla chiamata a servire come missionari del Signore. Sì, miei fratelli e sorelle, divengano santi nella misura che scoprono quel caloroso e meraviglioso sentimento che è chiamato carità o il puro amore di Cristo. I santi o i membri della Chiesa imparano inoltre a conoscere il nostro Salvatore per mezzo delle afflizioni e delle prove. Non dimentichiamoci che perfino Lui dovette soffrire tutte le cose e prenderà su di sé la morte per poter sciogliere i legami della morte che legano il suo popolo e prenderà su di sé le loro infermità affinché le sue viscere possano essere piene di misericordia secondo la carne, affinché egli possa conoscere, secondo la carne, come soccorrere il suo popolo nelle loro infermità. Durante gli ultimi anni ho potuto vedere la sofferenza di numerosi individui, compresi molti dei nostri santi. Preghiamo continuamente per loro e chiediamo al Signore di far sì che la loro fede possa non indebolirsi e che loro possano andare avanti con pazienza. A questi ripetiamo le parole di conforto del profeta Giacobbe del Libro di Mormon. Oh, allora, miei diletti fratelli, venite al Signore, il Santo. Ricordate che i Suoi sentieri sono giusti. Ecco, la via per l'uomo è stretta, ma si stende diritta innanzi a Lui. E il guardiano alla porta è il Santo di Israele, ed Egli non tiene là alcun servitore, e non vi è altra via se non attraverso quella porta, poiché Egli non può essere ingannato, poiché il Signore Dio è il suo nome. E a chiunque bussa, Egli aprirà. Non hanno importanza le circostanze, le prove o le difficoltà che possono assalirci. Una comprensione della dottrina di Cristo e della sua espiazione sarà la fonte della nostra forza e la nostra pace. Sì, fratelli e sorelle, quella tranquillità interiore che nasce dallo Spirito e che il Signore dà ai Suoi santi fedeli. Egli ci nutre dicendo: io vi lascio pace, il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Da molti anni sono testimone della fedeltà dei membri della Chiesa, santi degli ultimi giorni, che con fede nel piano del nostro Padre in cielo e nell'espiazione del nostro Salvatore Gesù Cristo, hanno superato tribolazioni ed afflizioni con audacia e grande entusiasmo, perseverando e continuando così sul sentiero stretto e angusto della santificazione. Non riesco a trovare parole adeguate per esprimere il mio apprezzamento e ammirazione per tutti quei fedeli santi che ho avuto il privilegio di incontrare. Anche se la nostra comprensione del Vangelo può non essere così profonda come lo è la nostra testimonianza delle sue verità, se riponiamo la nostra fiducia nel Signore, saremo sostenuti in tutte le nostre difficoltà, le nostre prove e le nostre afflizioni. Questa promessa del Signore ai Suoi santi non implica che saremo esenti dalle sofferenze e dalle prove, ma che riceveremo sostegno nell'affrontarle e che sapremo che è il Signore che ci ha sostenuto. Miei cari fratelli e sorelle, quanto benedetti siamo di far parte dei santi degli ultimi giorni, di avere la fratellanza tra di loro. Quanto benedetti siamo che la nostra testimonianza del Salvatore si affianca a quella dei profeti passati e moderni. Io attesto che il nostro Signore, il Santo di Israele, vive e che Egli dirige la sua Chiesa, la Chiesa di Gesù Cristo e dei santi degli ultimi giorni, tramite il nostro beneamato profeta Thomas S. Monson. E dico questo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Amen.
Mentre preparavo il discorso per questa conferenza, ricevetti una telefonata inaspettata da mio padre. Mi disse che quella mattina mio fratello minore era spirato nel sonno. Provai un dolore immenso, aveva solo 51 anni. Pensando a lui, sentii di dovervi parlare di alcuni fatti che riguardano la sua vita. E ho avuto il permesso di farlo. Da giovane mio fratello era un bell'uomo, cordiale, amichevole, completamente devoto al Vangelo. Dopo aver servito onorevolmente una missione, si sposò al Tempio con la donna amata. Ebbero un figlio e una figlia. Il suo futuro era pieno di promesse. Poi cedette una debolezza, scelse di vivere in maniera edonistica e questa scelta gli costò la salute, il matrimonio e l'appartenenza alla Chiesa. Si trasferì lontano da casa. Andò avanti con il suo modo di vivere autodistruttivo per più di 10 anni, ma il Salvatore non lo aveva dimenticato né abbandonato. Alla fine il dolore della disperazione permise allo spirito di umiltà di entrare nella sua anima. La rabbia, la ribellione e l'aggressività cominciarono a dissiparsi. Come il figliol prodigo, rientrato in sé, iniziò a cercare il Salvatore e ad incamminarsi sulla strada del ritorno. Tornando a genitori che non avevano mai dimenticato lui, percorse il sentiero del pentimento, non fu facile. Dopo essere stato fuori dalla chiesa per 12 anni, fu ribattezzato. Infine gli vennero restaurate le benedizioni del sacerdozio e del tempio. Ebbe la benedizione di trovare una donna capace di accettare i problemi di salute che il suo precedente stile di vita gli avevano lasciato. Furono suggellati nel tempio ed ebbero 2 figli. Servì fedelmente per diversi anni in un vescovato. Mio fratello morì un lunedì mattina, il 7 marzo. Il venerdì sera precedente lui e sua moglie erano andati al tempio. La domenica mattina, il giorno prima di morire, aveva insegnato la lezione della classe del suo gruppo di sommi sacerdoti. Quella sera andò a dormire per non svegliarsi più in questa vita, ma per levarsi nella risurrezione dei giusti. Sono grato per il miracolo dell'espiazione nella vita di mio fratello. L'espiazione di Gesù Cristo è a disposizione di ognuno di noi, sempre. Vi accediamo mediante il pentimento. Quando ci pentiamo, il Signore ci consente di lasciarci alle spalle gli errori del passato. Ecco, colui che si è pentito dei suoi peccati è perdonato, e io, il Signore, non li ricordo più. Da questo potrete sapere se un uomo si pente dei suoi peccati. Ecco, egli li confesserà e li abbandonerà. Tutti noi conosciamo una persona che ha avuto gravi difficoltà, qualcuno che si è smarrito, qualcuno che ha rinunciato. Quella persona potrebbe essere un amico, un parente, un genitore, un figlio, un marito o una moglie. Oppure potreste essere voi. Io mi rivolgo a ognuno di voi. Parlo del miracolo dell'espiazione. Il Messia venne per redimere gli uomini dalla caduta di Adamo. Ogni cosa nel Vangelo di Gesù Cristo indica il sacrificio espiatorio del Messia, il Figlio di Dio. Il piano di salvezza non avrebbe potuto realizzarsi senza un'espiazione. Perciò Dio stesso espia per i peccati del mondo, per realizzare il piano della misericordia, per placare le richieste della giustizia, affinché Dio possa essere un Dio perfetto e giusto e anche un Dio misericordioso. Il sacrificio espiatorio doveva essere compiuto dal Figlio di Dio che era senza peccato, poiché l'uomo caduto non avrebbe potuto espiare per i propri peccati. L'espiazione doveva essere infinita ed eterna, per includere tutti gli uomini, per tutta l'eternità. Con le sue sofferenze e la sua morte, il Salvatore espiò per i peccati di tutti gli uomini. La sua espiazione ebbe inizio nel Getsemani, continuò sulla croce e culminò con la sua risurrezione. Sì, egli sarà condotto, crocifisso e ucciso, e la carne diventa così sottomessa anche alla morte, e la volontà del Figlio viene assorbita dalla volontà del Padre. Tramite il suo sacrificio espiatorio, egli fece nella sua vita un'offerta per il peccato. In quanto unigenito Figlio di Dio, egli ereditò il potere sulla morte fisica. Questo gli permise di resistere fisicamente quando soffrì, anche più di quanto l'uomo possa sopportare, a meno che ne muoia. Poiché ecco, il sangue gli uscì da ogni poro. Sì grande fu la sua angoscia per la malvagità e le abominazioni del suo popolo. Egli non solo pagò il prezzo per i peccati di tutti gli uomini, ma prese anche su di sé le pene e le malattie del suo popolo. E prese su di sé le loro infermità, affinché le sue viscere possano essere piene di misericordia, affinché egli possa conoscere, secondo la carne, come soccorrere il suo popolo nelle loro infermità. Il Salvatore provò il peso dell'angoscia dei peccati e dei dolori dell'intera umanità. Certamente Egli ha portato le nostre afflizioni e si è caricato i nostri dolori. Mediante la sua espiazione Egli non solo guarisce il trasgressore, ma guarisce anche l'innocente, che soffre a motivo di quelle trasgressioni. Se l'innocente esercita la fede nell'espiazione di Gesù Cristo e perdona il trasgressore, anche lui potrà essere guarito. Vi sono momenti in cui tutti noi abbiamo bisogno del sollievo dal senso di colpa che deriva dagli errori e dai peccati. Se ci pentiamo, il Salvatore libererà dalla colpa la nostra anima. Grazie al suo sacrificio espiatorio i nostri peccati ci vengono perdonati. Ad esclusione dei peccati di perdizione, l'espiazione è a disposizione di tutti, sempre, a prescindere dalla grandezza del peccato, a condizione del pentimento. Per il suo amore infinito, Gesù Cristo ci invita a pentirci, per non dover patire tutto il peso dei nostri peccati. Pentitevi, perché le vostre sofferenze non siano dolorose. Quanto dolorose non sapete, quanto intense non sapete, sì, quanto dure da sopportare non sapete. Poiché ecco, io, Iddio, ho sofferto queste cose per tutti, affinché non soffrano se si pentiranno. Ma se non volessero pentirsi, essi dovranno soffrire proprio come me. E queste sofferenze fecero sì che io stesso, Iddio, il più grande di tutti, tremassi per il dolore, sanguinassi da ogni poro e soffrissi sia nel corpo che nello spirito. Il Salvatore offre la guarigione a coloro che soffrono a causa del peccato. Non volete ora ritornare a me, pentirvi dei vostri peccati e essere convertiti affinché io possa guarirvi? Gesù Cristo è il grande guaritore delle nostre anime. Ad eccezione dei peccati di perdizione, non vi è peccato o trasgressione, pena o dolore, che sia fuori dalla portata del potere guaritore della sua espiazione. Quando pecchiamo, Satana ci dice che siamo perduti. Al contrario, il Redentore offre a me, a voi e a tutti noi la redenzione, a prescindere da cosa abbiamo fatto di male. Quando pensate alla vostra vita, vi sono cose che dovreste cambiare? Avete commesso errori che non avete ancora corretto? Se soffrite a causa del senso di colpa, di rimorso o di rabbia, vi invito a cercare sollievo. Pentitevi e abbandonate i peccati. Poi chiedete in preghiera perdono a Dio. Chiedete alle persone che avete danneggiato di perdonarvi. Perdonate coloro che vi hanno fatto del male. Perdonate voi stessi. Andate dal Vescovo se necessario. Egli è il messaggero di misericordia del Signore. Egli vi aiuterà nello sforzo di ritornare puri. Immergetevi nella preghiera e nello studio delle Scritture. Nel farlo sentirete l'influenza santificatrice dello Spirito. Il Salvatore disse: santificatevi, sì, purificate il vostro cuore e nettate le vostre anime dinanzi a me, affinché io possa rendervi puri. Quando diventiamo puri per il potere della sua espiazione, il Salvatore diventa il nostro avvocato presso il Padre e prega: Padre, guarda le sofferenze e la morte di colui che non peccò, nel quale tu ti compiacesti. Guarda il sangue di tuo figlio che fu versato, il sangue di colui che tu desti affinché tu fossi glorificato. Pertanto, Padre, risparmi a questi miei fratelli che credono nel mio nome affinché possano venire a me e avere vita eterna. Ognuno di noi ha ricevuto il dono del libero arbitrio. Gli uomini sono liberi di scegliere la libertà e la vita eterna tramite il grande mediatore di tutti gli uomini o di scegliere la schiavitù e la morte secondo il potere del diavolo. Anni fa mio fratello esercitò il suo libero arbitrio scegliendo uno stile di vita che gli costò la salute, la famiglia e l'appartenenza alla Chiesa. Anni dopo, egli esercitò lo stesso libero arbitrio, scegliendo di pentirsi, confermare la sua vita agli insegnamenti del Salvatore e rinascere letteralmente mediante il potere dell'espiazione. Rendo testimonianza del miracolo dell'espiazione. Ne ho visto il potere guaritore nella vita di mio fratello e l'ho sentito nella mia. Il potere guaritore e redentore dell'espiazione è sempre a nostra disposizione. Attesto che Gesù è il Cristo, il guaritore della nostra anima. Prego che ciascuno di noi scelga di accettare l'invito del Salvatore. Non volete ora ritornare a me? Pentirvi dei vostri peccati? Essere convertiti affinché io possa guarirvi? Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
I have been so moved by
sono stato toccato da ogni canzone e dalle parole che abbiamo sentito e spero di poter fare la stessa cosa, di avere il coraggio e l'opportunità di poter fare la stessa cosa. Prima di lasciare Nauvoo nell'inverno del 1846, il presidente Brigham Young ebbe un sogno nel quale vide un angelo che stava su una collina a forma di cono da qualche parte nell'ovest e indicava una valle sottostante. Quando entrò nella valle del lago Salato circa 18 mesi più tardi, vide stagliarsi in alto dal luogo in cui ci troviamo noi ora delle pendici che formavano la medesima sagoma che aveva veduto in visione. Come spesso è stato detto da questo pulpito, il fratello Brigham Young condusse alcuni dirigenti sulla sommità di quella collina e la battezzò Vetta del Vessilo, Ensign Peak, un nome impregnato di significato religioso per quegli israeliti moderni. 2500 anni prima il profeta Isaia aveva dichiarato riguardo agli ultimi giorni: il monte della casa dell'Eterno si ergerà sulla vetta dei monti e là egli alzerà un vessillo verso le nazioni. Considerando il loro momento storico una parziale adempimento di questa profezia, i fratelli vollero far sventolare qualche tipo di segnale per rendere reale l'idea del vessillo verso le nazioni. L'anziano Heber C. Kimball estrasse una bandana gialla e fratello Brigham Young la legò al bastone dell'anziano Richard, piantando poi la bandiera improvvisata così ottenuta e affermando che la valle del lago del grande lago Salato e le montagne circostanti erano il luogo profetizzato dal quale la parola del Signore sarebbe uscita negli ultimi giorni. Fratelli e sorelle, questa conferenza generale, come tutte le altre che si ripetono ogni sei mesi, è la continuazione di questa dichiarazione fatta tempo fa al mondo. Testimonio che questi ultimi due giorni di conferenza sono un'ulteriore prova che, come dice il nostro inno, il vessil di Sion appar. Non è una coincidenza che la pubblicazione in inglese dei nostri messaggi della conferenza generale avvenga in una rivista intitolata Ensign, ossia vessillo. Essendo quasi giunti al termine della nostra conferenza, vi chiedo di riflettere nei prossimi giorni non soltanto sui messaggi che avete ascoltato, ma anche sull'unicità di questo avvenimento della conferenza, cioè ciò che noi, come santi degli ultimi giorni, crediamo che queste conferenze siano e ciò che invitiamo il mondo ad ascoltare e osservare con esse. Testimoniamo ad ogni nazione, tribù, lingua e popolo che per il nostro tempo e ai nostri giorni i consigli che avete sentito sono sotto la guida dello Spirito Santo. È la volontà del Signore. La volontà del Signore. La parola del Signore, la voce del Signore ed il potere di Dio per la salvezza. Probabilmente già sapete, o altrimenti dovreste saperlo, a parte qualche rara eccezione, a nessuno degli oratori viene assegnato un tema. Ognuno deve digiunare, pregare, studiare e ricercare, cominciare, fermarsi e ricominciare di nuovo finché non si senta sicuro che per questa conferenza, in questo momento, Il suo tema è quello che il Signore vuole che presenti, indipendentemente da desideri o preferenze personali. Ogni uomo e donna che avete ascoltato durante le ultime 10 ore di conferenza generale ha cercato di essere fedele ai suggerimenti così ricevuti. Ognuno ha pianto, si è preoccupato e ha sinceramente cercato la direzione del Signore affinché i suoi pensieri e modo d'esprimersi fossero guidati, proprio come Brigham Young vide un angelo sopra questo luogo. Anch'io vedo questi angeli qui dentro seduti. I miei fratelli e sorelle tra i dirigenti generali della Chiesa si sentiranno a disagio con una simile descrizione, ma è così che li vedo, messaggeri terreni che portano dei messaggi angelici, uomini e donne che affrontano le stesse difficoltà fisiche, finanziarie e familiari che io e voi abbiamo, ma che con fede hanno consacrato la loro vita alle chiamate che sono giunte loro e al dovere di predicare la parola di Dio e non la loro. Considerate anche la varietà di messaggi che ascoltate, tanto più miracolosa senza alcun coordinamento se non quello del cielo. Ma perché una varietà? Gran parte della nostra congregazione qui presenta o meno è composta da membri della Chiesa. Tuttavia, con nuovi fantastici metodi di comunicazione, una sempre più grande proporzione di pubblico delle conferenze generali non appartiene alla Chiesa ancora. Pertanto, dobbiamo parlare a coloro che ci conoscono benissimo e a coloro che non ci conoscono affatto. Solamente per quanto concerne la Chiesa, dobbiamo rivolgerci ai bambini, ai giovani adulti, alle persone di mezza età, agli anziani. Dobbiamo parlare alle famiglie, ai genitori, nonché ai figli che vivono a casa loro, ma anche a coloro che non sono sposati, che non hanno figli e magari sono molto lontani da casa. Durante la conferenza generale mettiamo sempre l'accento sulle eterne verità della fede, della speranza, della carità e del Cristo crocifisso, pur trattando in maniera diretta questioni morali molto specifiche dei nostri giorni. Ci viene comandato nelle Scritture di non dire nulla altro che pentimento questa generazione, e al contempo dobbiamo predicare la buona novella agli uomini, agli umili, fasciare quelli che hanno il cuore rotto. Qualsiasi forma assumano, i messaggi della conferenza proclamano la libertà a quelli che sono in cattività e dichiarano le non investigabili ricchezze di Cristo. La grande varietà di sermoni pronunciati segue il presupposto che ci sarà qualcosa per ognuno. A questo riguardo, credo che il presidente Harold B. Lee fu molto chiaro anni fa quando disse: «A quanto pare il Vangelo serve a dare tranquillità agli afflitti e a affliggere chi si sente tranquillo». Vogliamo sempre che il nostro modo di insegnare alla conferenza generale sia generoso e accogliente come quello di Cristo, ricordando nell'applicarlo che la disciplina era sempre alla base dei suoi messaggi. Nel più celebre sermone mai esposto, Gesù cominciò pronunciando benedizioni meravigliose che ognuno di noi vuole reclamare. Benedizioni promesse ai poveri in spirito, ai puri di cuore, a quelli che si adoperano per la pace e ai mansueti. Quanto edificanti sono quelle beatitudini e quanto ristoro portano all'anima. Ma nello stesso sermone il Salvatore proseguì mostrando quanto sempre più stretta sarebbe dovuta essere la via dei pacificatori e dei puri di cuore. Voi avete udito che fu detto agli antichi: non uccidere, osservò. Ma io vi dico, chiunque s'adira contro al suo fratello sarà sottoposto al tribunale. Similmente, voi avete udito che fu detto non commettere adulterio. Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per appetirla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Ovviamente, man mano che il cammino del discepolo ascende, il sentiero diviene sempre più angusto fino a che non si giunge a quella cima del sermone che fiacca le ginocchia di cui ha parlato l'anziano Christofferson, la quale dichiara: voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Quello che era leggero nelle pianure della lealtà iniziale diventa grandemente difficoltoso e arduo sulla vetta del vero discepolato. Naturalmente, chiunque pensi che Gesù insegnò una teologia che libera dalla responsabilità del peccato non ha letto le clausole scritte in piccolo nel contratto. No, per quanto attiene all'essere discepoli, la Chiesa non è un fast food. Non possiamo sempre avere le cose che le vogliamo, come vogliamo. Un giorno ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù è il Cristo e che la salvezza può giungere solo alla sua maniera. Nel nostro desiderio di affrontare alla conferenza generale sia le verità dure che quelle piacevoli, siate consapevoli che quando parliamo di argomenti spinosi, sappiamo che non tutti guardano la pornografia o si tirano indietro dal matrimonio o hanno relazioni sessuali illecite. Sappiamo che non tutti violano il giorno del riposo, rendono falsa testimonianza o abusano del proprio coniuge. Sappiamo che gran parte di coloro che ci ascoltano non sono colpevoli di queste cose, ma abbiamo la solenne responsabilità di lanciare degli avvertimenti a coloro che lo sono, ovunque essi siano nel mondo. Dunque, se vi state impegnando a fare del vostro meglio, se per esempio vi sforzate di tenere le serate familiari nonostante il caos che talvolta regna in una casa di piccoli marmocchi, allora datevi un voto alto quando affrontiamo questo argomento e prestate attenzione a quegli altri temi in cui magari avete delle mancanze. Se noi insegniamo mediante lo Spirito, e voi ascoltate mediante lo Spirito, qualcuno di noi accennerà alle vostre circostanze, inviando una personale epistola profetica direttamente a voi. Fratelli e sorelle, durante la conferenza generale offriamo la nostra testimonianza che va ad unirsi a tutte le altre testimonianze che vengono condivise, perché in un modo o nell'altro Dio farà sentire la sua voce. Vi mandai per portare testimonianza e per avvertire il popolo, ha detto il Signore ai suoi profeti. E dopo la vostra testimonianza verrà la testimonianza dei terremoti, dei tuoni, dei fulmini e delle tempeste e della voce delle onde del mare che si scagliano al di là dei loro limiti e degli angeli grideranno ad alta voce suonando la tromba di Dio. Questi angeli mortali che salgono su questo pulpito, ognuno alla sua maniera, hanno suonato la tromba di Dio. Ogni sermone che viene impartito è sempre per definizione sia una testimonianza che un avvertimento, proprio come la natura stessa che testimonierà e avvertirà negli ultimi giorni. Tra un momento, il Presidente Monson verrà su questo pulpito per concludere questa conferenza. Vorrei dire qualcosa di personale su questo uomo diletto, l'apostolo più anziano, è il profeta per il tempo in cui viviamo ora. Date le responsabilità che ho menzionato, è ovvio che la vita di un profeta non è per niente facile. E la vita del presidente Monson non è facile. E si è riferito a questo ieri sera alla sessione del sacerdozio, chiamato all'apostolato all'età di 36 anni. I suoi figli avevano 12, 9 e 4 anni. La sorella Monson e i figli hanno dato il loro marito e padre alla Chiesa e ai suoi doveri per oltre 50 anni ora. Hanno sopportato le malattie e le incombenze, i problemi e le difficoltà tipici della mortalità che tutti affrontano, alcuni dei quali indubbiamente ancora li aspettano in futuro. Ma il presidente Monson rimane irreprensibilmente di buon animo nel mezzo di queste cose. Niente lo scoraggia. Ha grande fede e capacità di resistenza. Presidente, per l'intera congregazione, vista e non vista, io dico: ti vogliamo bene e ti onoriamo. La tua devozione è un esempio per tutti noi. Ti ringraziamo per la tua guida. 14 altri uomini che detengono l'ufficio apostolico, più altri ancora su questo pulpito, coloro che siedono nella congregazione dinanzi a noi e moltitudini radunate in tutto il mondo, ti vogliono bene, ti sostengono e ti affiancano in questo lavoro. Sei uno dei nostri messaggeri angelici, chiamati da prima della fondazione del mondo a sventolare il vessillo del Vangelo di Gesù Cristo a tutto il mondo. Il tuo operato è eccezionale. Di questo Vangelo che viene dichiarato e della salvezza che esso porta, io rendo testimonianza nel grande, glorioso e redentore nome di Gesù Cristo. Amen.
As we conclude the conference,
al termine della conferenza esprimiamo la nostra gratitudine al coro del Tabernacolo, al coro congiunto della BYU Idaho, al coro del sacerdozio dei centri di istituto di Ogden e Logan, e a chi ha diretto e suonato per la bella musica che ci ha ispirato. Ringraziamo anche tutti coloro che hanno partecipato in qualsiasi modo alla conferenza. Il nostro amato profeta, il presidente Thomas S. Monson, sarà l'ultimo oratore di questa sessione. Dopo il discorso del presidente Monson, il coro canterà l'inno di chiusura «Più forza tu dammi». La preghiera di chiusura sarà quindi offerta dall'anziano Kent D. Watson dei 70.
My brothers and sisters,
miei fratelli e sorelle, il mio cuore è colmo al termine di questa conferenza. Abbiamo sentito in grande abbondanza lo Spirito del Signore esprimo la mia gratitudine e quella di tutti i fedeli della Chiesa, ovunque si trovino, a tutti coloro che hanno partecipato, compresi coloro che hanno offerto le preghiere. Possiamo noi ricordare a lungo i messaggi che abbiamo sentito. Quando riceveremo i numeri dell'Ensign e della Leona che contengono questi messaggi, leggiamo e studiamo. Ancora una volta, in ogni sessione, la musica è stata fantastica. Esprimo la mia personale gratitudine a coloro che hanno il desiderio di condividere con noi il loro talento, toccando e ispirando il nostro cuore. Durante la conferenza abbiamo sostenuto con l'alzata della mano i fratelli che sono stati chiamati a nuovi incarichi. Vogliamo che sappiano che siamo entusiasti di poter lavorare con loro nella causa del Maestro. Esprimo affetto e apprezzamento ai miei devoti consiglieri, i presidenti Henry B. Eyring e il presidente Dieter F. Uchtdorf. Sono uomini saggi e intelligenti. Il loro servizio è di valore inestimabile. Voglio bene e sostengo i miei fratelli del Quorum dei 12 Apostoli. Rendono un servizio efficace e si dedicano completamente all'opera. Esprimo anche il mio affetto ai membri dei 70 e del Vescovato Presidente. Nel mondo d'oggi affrontiamo molte difficoltà, ma vi assicuro che il Padre Celeste si ricorda di noi. Egli ama ognuno di noi e ci benedirà se lo cerchiamo in preghiera e cerchiamo di osservare i Suoi comandamenti. Siamo una chiesa mondiale. I nostri fedeli sono sparsi su tutto il globo. Possiamo noi essere buoni cittadini della nazione in cui viviamo e dei buoni vicini nella nostra comunità, aiutando coloro che sono di un'altra fede, così come quelli della nostra. Possiamo noi essere esempi di onestà e integrità ovunque andiamo e in tutto ciò che facciamo. Fratelli e sorelle, grazie per le vostre preghiere in mio favore e in favore di tutte le autorità generali della Chiesa. Siamo sinceramente grati per tutto quello che fate per far avanzare l'opera del Signore. Nel tornare alle vostre case, fatelo in sicurezza. Possano le benedizioni del cielo essere su ognuno di voi. Prima di lasciarci, voglio condividere con voi il mio amore per il Salvatore e per il suo grande sacrificio espiatorio per noi. Tra 3 settimane, la cristianità intera celebrerà la Pasqua. Credo che nessuno può comprendere appieno ciò che Cristo ha fatto per noi nel Getsemani. Ma ogni giorno sono grato per il suo sacrificio redentore per noi. All'ultimo momento avrebbe potuto tirarsi indietro, ma non lo fece. Passò al di sotto di ogni cosa, in modo da poter salvare ogni cosa. E facendolo, ci ha donato la vita oltre questa esistenza terrena. Egli ci ha redento dalla caduta di Adamo. Dal profondo della mia anima gli sono grato. Egli ci ha insegnato a vivere. Ci ha insegnato a morire. Ha reso possibile la nostra salvezza. Per concludere, voglio leggervi le parole toccanti di Emily Harris, che ben descrivono i miei sentimenti per la Pasqua, ora che si avvicina. Il lenzuolo che un tempo lo copriva è vuoto. È lì, fresco, bianco e pulito. La porta è aperta. La pietra è rotolata via. E io posso quasi sentire gli angeli cantare a lui le lodi. Il lenzuolo non può trattenerlo. La pietra non può trattenerlo. Un eco risuona nella tomba vuota. Egli non è qui. Il lenzuolo che un tempo lo ricopriva è vuoto. È lì, fresco, bianco e pulito. e alleluia, è vuoto. Dio vi benedica, miei cari fratelli e sorelle, nel nome di Gesù Cristo, il nostro Salvatore. Amen.
Thank you. Our dearest Heavenly Father,
il nostro più caro amato Padre Celeste, alla conclusione di questa gloriosa conferenza, esprimiamo a Te il nostro amore e la gratitudine per la Tua bontà. Ti siamo grati per il Tuo Figlio. Siamo grati per la restaurazione del Vangelo. Ti siamo grati per il profeta. Possa Tu benedire Presidente e sorella Monson e la loro famiglia, la prima presidenza e il quorum dei dodici. Ti siamo grati per la presenza del Confortatore. Ti preghiamo perché possiamo prendere i messaggi che abbiamo ascoltato durante questa conferenza, dovunque viviamo e serviamo, e possiamo essere un vessillo nel rafforzare l'un l'altro, nel proclamare il Vangelo e nel prenderci cura dei bisognosi e dei poveri. Una speciale preghiera ti chiediamo per coloro che sono in bisogno. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast.
Vi abbiamo trasmesso la 181esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.